Bene, siamo tornati di nuovo in diretta con voi, con la squadra delle 15.30, con Stefano Impalomeni qui in studio con me, poi collegato Massimo Orlando, Simone Braglia e il direttore Paolo De Paola, che di nuovo trovo tutte e tre insieme e saluto. Ciao ragazzi, dunque
ciao a tutti.
C'è un messaggio da Senigallia di Roberto, beh, le Marche ce l'ho sempre un po' nel cuore. Allora, mettete Chiesa, Locatelli e Vlahovic nelle mani di Gasperini e vedete come volano, mi piacerebbe parecchio per la mia Juve. E non è l'unico a scrivere un messaggio così, raccoglie consensi l'ipotesi Gasperini.
Mi fa piacere, insomma, che
vedi?
Un po'
vedi? Vabbè, staremo a vedere. Per il momento noi possiamo soltanto commentare questa cosa, poi vedremo che cosa succederà.
Che Paolo... poi farebbe un calcio, sì, direttamente proporzionale.
Gli uomini ci sono, comunque.
Allo stadio, cioè, capito? Quello stadio
piccolo,
piccolo. È così. Perfetto. Quindi Gasperini alla Juve.
La difesa, già ci sono gli uomini per poterla
perfetto
fare.
Perfetto, una squadra...
La difesa a tre l'hanno fatta per parecchio tempo.
Sì, sì, sì.
Quindi sarebbe una squadra che dovrebbe ripartire da me.
Perfetto.
Con Chiesa, Ildiz. Stiamo, sì, facendo il mercato della Juve, insomma. Allora, Paolo, volevi dire una cosa su Ancelotti? Te la faccio dire, così facciamo tutte botte risposta adesso. Velocissimi, vai, dimmi.
No, volevo dire una cosa. In un calcio come questo, nel quale anche durante la tua trasmissione con ospiti illustri cerchiamo di spiegare sempre di più, di capire sempre di più, senza per carità ritenerci degli scienziati oppure delle persone che dicono la loro verità ed è quella, no. Però stiamo registrando da anni un cambiamento del calcio importante, importantissimo, che ci ha portato anche a essere insoddisfatti di risposte banali, di atteggiamenti un pochettino, come dire, di superiorità, di sporchia. Noi la sappiamo lunga, noi allenatori, voi accontentatevi delle briciole che vi diamo. Ecco, in questo quadro si inserisce un pochettino la dichiarazione di Ancelotti, perché mi sembra strano che Ancelotti, figlio di Stacchi praticamente, che però ha cambiato tante volte, che poteva anche essere un po' più più approfondito nella spiegazione sulla sua squadra, non è che abbia offerto un gioco meraviglioso, per carità, con il Real Madrid, però sicuramente come fai a contestarlo? Ma il punto è proprio l'essenza del calcio oggi, la differenza che c'è tra la squadra imbottita di campioni pagati milioni e milioni, e non faccio esempio Real Madrid che varrebbe anche, ma faccio esempio soprattutto del Paris Saint Germain, e le squadre, tutte le altre squadre che in questo momento partecipano alle finali delle coppe europee, che sono costruite con poco. Se noi pensiamo al Bayer Leverkusen, per la prima volta vince la Bundesliga, ha un monte ingaggi di 61 milioni, la metà di quello della Roma, 106, 108, quasi la metà. Allora io dico, siccome esiste un altro calcio, e ribadisco, l'altro calcio sono i Gasperini, sono i De Zerbi, sono gli Italiano, sono i tanti allenatori, ma anche inglesi
okay,
che in qualche modo mi dico, ma perché non essere un pochettino più umili nel raccontare il calcio? Io lo dico anche per Allegri, per esempio, no? Cioè, non è che il calcio può essere solo materia di pochi che hanno vinto, per carità, hanno vinto, e che non si non si permettono, perlomeno non si rilassano nel discutere, come fa spessissimo invece Spalletti, di calcio con semplicità, spiegando, anche se il calcio oggi non è semplice, tutt'altro, ma ci aiutassero a capirlo, perché le cose che cambiano nel calcio adesso sono tantissime. E allora io posso dire, la provocazione mia è che senza quei grandi giocatori e che senza una grandissima dose di fortuna, ma Ancelotti anche quest'anno faceva la figura dell'anno scorso,
vedi, l'ha toccata
con la,
così,
la sua squadra.
Che dite? Che dite? Stefano, al volo.
Su cosa?
Cioè, senza i grandi campioni e senza la fortuna, Ancelotti poteva
è un mix, dai, voglio dire, diciamo sempre le stesse cose, Marco, serve un po' tutto. Io sono d'accordo con te, la guida dell'allenatore ha una valenza superiore rispetto a quanto poteva essere nel passato. Il calcio ha tante sfumature, tanti dettagli, è diventato più nevrotico. Quindi serve un lavoro d'equipe, che prima forse un po' di anche cavartela a buon mercato da solo, magari col vice, no? Era così.
Ma
un po'
Stefano, la
catena
la
di comando.
Un allenatore può solo far male.
No, sono...
Quella non la devi dire, dai, cioè è una frase veramente banale.
Sì, no, ma lui voleva dire, come evidente, io sarei bollito.
Ti ricordi?
Sì, sarà il bollito di turno, però insomma, no, questo è tradotto. Io l'ho intesa così.
Lui ha detto ci sono due categorie di allenatori, quelli che fanno danni e quelli che non fanno niente. Io appartengo alla categoria.
Sì, è estremizzato come per dire, ci sono tutti questi scienziati che escono fuori. Vabbè, io sono versare il bollito e ciao ciao. Tra poco sollevo la quinta Champions League.
E vi saluto.
Non della mia storia, della storia del calcio mondiale. E quindi un suo modo umile per dire, ricordare a tutti. Ancora dovete mangiare tanta, no?
Tanto, va bene. Tanto. Braglia?
Ma allora, sull'affermazione di Ancelotti, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano adesso e anche parzialmente con quello che ha detto Paolo, il direttore, in merito alla semplicità con la quale secondo me si deve approcciare l'ambiente sportivo, l'ambiente calcio. È altresì vero che comunque, Paolo, è difficile spiegare a tutti che tutti capiscano le sottigliezze di uno spogliatoio, quello che sono i concetti da un punto di vista tecnico. Ben venga invece, quello che invece sottolineo, ben venga la new generation e il nuovo modo di pensare calcio da parte dei nuovi allenatori. Io penso che gli Ancelotti ce ne sia uno da un punto di vista di pragmaticità e di semplicità di relazione con lo spogliatoio, perché poi gli allenatori, chiamiamoli cosiddetti anziani, ne vedo pochi che si sono adattati a questo sistema di calcio. Ben venga i nuovi allenatori, gli Aquitani, i Nesta, i Palladino e i Gilardino, che possono portare aria nuova e nuove metodologie, nuovi approcci da un punto di vista schematico nel calcio di oggi.
Orlando, poi vi faccio sentire due passaggi di due conferenze diverse al volo, un commento vostro.
Ma che devo dire, Ancelotti è inattaccabile, ha vinto, però la questione fortuna nella vita è fondamentale e Carletto non gli manca, e questo è poco ma sicuro.
Che non è un male, che non è un male, attenzione.
No, io auguro a tutti questa fortuna, però io sono un po' stanco, un po' quello che ha detto Simone, di questi allenatori che non vogliono dare
il cambiamento.
E non vogliono il cambiamento. Io sinceramente credo che il cambiamento lo debbano accettare, e se c'è da spiegare, spiegano, e non possono essere infastiditi sempre su alcune domande che per loro sono scomode. Cioè, anche noi che facciamo questo lavoro, delle volte siamo in difficoltà perché non puoi dire niente che viene assalito. Dunque, che attestino anche loro il fatto che il calcio è cambiato. E io preferisco vedere l'Atalanta, il Bologna, e che ti posso dire, il Bayer Leverkusen, piuttosto che vedere la Juve o la Roma di Mourinho. Questo è il mio modo di vedere calcio ora.
No, che è chiarissimo, sei chiarissimo, Massimo. Allora, sentite, vi faccio sentire un passaggio di Tudor in conferenza stampa, me l'ho commentata al volo, oggi in previsione appunto della gara con l'Empoli in casa di domenica. Sentite questo passaggio che abbiamo preso.
Il processo miglioramento, io ti dico che quando sono arrivato io con mio staff, Lazio è prima in classifica. Se lei mi vuole migliorare, io ti dico non mi migliorare, perché sto là al primo, la Lazio sta prima con Inter e Atalanta, no? Inter è vinto campionato, Atalanta è finale di Europa League, e lei mi viene qua a chiedere miglioramenti. Io firmo per 10 prossimi anni che facciamo queste cose che abbiamo fatto da quando sono arrivato io. Grazie.
Però.
Beh, no, però ha risposto relativamente, come dire, che cosa c'è da migliorare, sono dietro ad Inter Atalanta. Però, come spesso accade, come ci insegna il maestro Paolo, queste sono le classiche dichiarazioni che possono avere un boomerang pericolosissimo, insomma, alla fine. Ti ritornano indietro.
Sì,
perché poi uno lo interpreta come gli pare. Io lo interpreto della verità.
Troppo rabbiose.
Troppo rabbiose, Paolo?
Sì, troppo rabbia, si vede che c'è proprio, capito? Non mi state a scocciare, perché ho probabilmente in qualche modo mi avete fatto un pochettino ingoiare delle cose che non mi sono piaciute. Io adesso vi dico questo, accontentatevi di questo. Però il boomerang è su ragione, Stefano, a dirlo l'angolo, appena sbagli o salta questa classifica o appunto ti esponi a qualche sconfitta di troppo, è finita.
Orlando?
No, cioè, mai metterla sulla sfida. Mai metterla sulla sfida.
Orlando?
No, anche a me non sono piaciute. Gli riconosco di aver fatto comunque bene, perché da quando è arrivato ha fatto bene. Però gli avrei anche chiesto perché ha elevato Immobile, Luis Enrique, e scusami l'altro, il giapponese, tutti e tre assieme a Monza, e secondo me ha commesso un errore gravissimo nelle sostituzioni, perché portare a casa quei tre punti molto probabilmente significava quasi avere la chance di giocarsi poi il posto, il famoso sesto posto, no? Che può valere la Champions League. Dunque bene, hai fatto bene, sei arrivato, hai dato la tua impronta, però prima di poter pontificare, secondo me sai cosa
troppo presto
strada. Esatto.
Braglia, sei d'accordo anche tu? Vuoi aggiungere qualcosa?
No, io dico solo che non c'è miglior diciamo reazione che quella di tacere su una domanda del genere. Pur se fosse anche indispettito da quello che gli hanno chiesto, sei un personaggio pubblico e devi saper gestire l'opinione pubblica. Io credo che questa cosa qua non fa onore di quello che è invece la valenza poi di Tudor come allenatore. Anche perché se lui mi dice l'Inter sono tre partite da quando ha la matematica che ha mollato in campionato, quindi
è
andato avanti a fare il suo, l'Inter probabilmente sarebbe ancora avanti a tutti.
Mi sembra più una risposta di qualcuno che è stizzito, sinceramente sì. Parlando. E siccome ha ricevuto un po' di critiche in questa settimana...
Ma il problema è quello, Marco, c'è stata la contestazione a Monza, l'ambiente Roma, sappiamo che...
No, ma lui ha ricevuto delle critiche, Massimo, perché dopo, sì, soprattutto sui cambi...
Sì. Cambi, quelli che ti ho detto io...
Sinceramente fa parte del gioco, ragazzi, questo, però, certo, perché un allenatore viene giudicato anche per i cambi. Abbiamo quante volte criticato anche Inzaghi per i cambi che faceva, quindi voglio dire, beccarsi delle critiche per i cambi... Secondo me ci sta e magari si può rispondere anche spiegando per quale motivo hai fatto quei cambi. Poi uno può dire capisco o non capisco. Mi sembra una risposta un po' stizzita.
I famigerati cambi a grappolo.
I cambi a grappolo, ti ricordi? Eri tu che ci avevi questa cosa dei cambi a grappolo.
Però il papà Giancarlo,
però ha modificato.
Quindi famiglia forse avranno parlato.
Sentite, vi faccio sentire anche Pioli in conferenza stampa. Oggi un passaggio di Pioli, lo commentiamo anche al volo anche lui. Vai.
Ho dato la possibilità a loro, sanno dove è il mio ufficio, e all'inizio settimana ho detto che il mio ufficio è sempre lì. Chi si sente deve ha già dato tutto, chi si sente un po' stanco, chi si sente un po' meno energico, chi si sente deve ha speso, chi non si sente di poter essere in grado di aiutare la squadra. L'ufficio era aperto ma nessuno si è presentato, quindi ho visto le cose che volevo vedere in settimana.
Siccome sei stato preso un po' in giro per quella frase rispetto a Real City, non siamo così lontani.
Sono stato anche preso in giro perché avevo detto che l'Atalanta è una delle favorite per l'Europa League. Io mi riferivo al fatto che solamente un anno fa noi siamo arrivati alle semifinali di Champions, e poi il fatto di essere stati eliminati dall'Inter aveva fatto diminuire l'importanza di aver raggiunto un traguardo così importante. Se mi parli di quest'anno abbiamo dimostrato di essere chiaramente lontano da queste squadre, ma credo che il Milan in futuro, in base agli investimenti che potrà fare, io credo che questa sia una buona squadra, ma non voglio però andare nei discorsi del futuro. No, secondo me non siamo lontani dall'Atalanta e Roma. Io il rimpianto di quest'anno sono state assolutamente due partite con la Roma, questo nel modo più assoluto, perché credo che potevamo andarci anche noi in fine semifinale col Bayer Leverkusen. Charles l'anno scorso era la prima stagione in un campionato diverso, difficile, molto competitivo, ha sofferto sicuramente questa novità, quindi quest'anno si è trovato con un'esperienza superiore in un ruolo che probabilmente è più adatto a quelle che sono le sue caratteristiche.
Ma tu non avevi mai pensato di cambiare il ruolo?
No, perché avevamo altri progetti.
Che dite, Stefano? Sembra un allenatore di saluti?
Sì, penso di sì.
I saluti? De Paola è allenatore per il Napoli?
Secondo me sì. È uno che secondo me potrebbe adattarsi a progetti De Laurentiis. È abbastanza morbido, è andato già in tante altre piazze anche al sud. È uno che comunque non ha paura di fare, diciamo, nuove esperienze. Potrebbe essere l'allenatore giusto, ma in questo momento mi sembra, anche con queste dichiarazioni, di aver chiuso a Milan.
Sì, chiuso. Sì. Dichiarazioni di chiusura, dai. Anche la vedo pure così. Ha fatto quasi un elenco, anche con De Catelari ha detto avevamo altri progetti. Quindi che poi De Catelari l'aveva portato Maldini. La storia dice che Maldini lo voleva cambiare dopo l'anno, no? Braglia,
che cosa ti devo dire? L'ho detto tutto.
Saluti?
Penso di sì, penso proprio di sì. Poi dove posso andare non lo so.
E chi vedi là a guidare il Milan tu?
Io guidare il Milan, no, la figura di Conceição non starebbe male, però io Guarda, piuttosto che prendere un allenatore come Conceição, guarda, a me piacerebbe De Zerbi o Thiago Motta.
Mm. Sono i due profili che tu vedi, eh? Sì. Orlando?
Sì, sì, siamo alla fine.
Titoli di coda.
Della storia con il Milan, grande storia perché lo ha portato a vincere uno scudetto. Questo bisogna sempre ricordarlo, dunque complimenti a lui, però adesso davvero le strade si dividono. Sono d'accordo con il direttore che il profilo Napoli lo vedo bene, lo vedo morbido come l'ha descritto il direttore, e però arriva con un pedigree importante, arriva comunque un allenatore che ha esperienza e ha anche idee tattiche, dunque potrebbe essere per la ripartenza del Napoli una buonissima idea quella di Stefano Pioli.
Allora, messaggio al volo, Marco, le dichiarazioni di Tudor somigliano a quelle di Garcia al Napoli, troppa arroganza e supponenza. Poi ancora con Marco, il direttore De Paola ha pienamente ragione, Pioli è l'allenatore giusto per Napoli, più passano gli anni e più migliora. Poi proprio vero, scrive vero, infatti Guardiola che spiega bene il calcio è sfortunato e ha una squadra mediocre. La verità è che si può spiegare quello che si vuole, ma per vincere ci vogliono i campioni e un po' di fortuna. Manuel da Brescia. Va bene, qui c'è opinioni differenti. Sentite, vi faccio vedere una schermata. Chiedo la schermata e non nell'audio, così la racconto a chi ci sta ascoltando. Giorni fa è intervenuto qui con noi in radio, eravamo con Stefano, Gigi Maifredi, ti ricordi, no? Lui ha messo in campo questa Juventus qui, la leggo così ve la faccio commentare a voi e mi dite se questa squadra qui, lui dice che può competere con l'Inter, ossia Szczęsny tra i pali, 4-2-3-1 il modulo, a destra Danilo, in difesa Breme, Calafiori, Cambiasso a sinistra, davanti alla difesa Locatelli, Rabiot, tre quarti, Chiesa, Zirkzee, Yıldız e Vlahović. Ha detto così questa squadra, con questo tipo di atteggiamento, può lottare con l'Inter per lo scudetto. Siete d'accordo, De Paola?
Assolutamente, cioè, secondo me sì. Basta un altro allenatore, però.
Ecco, questo, infatti.
Forte Paolo,
Io lo sapevo.
Le dice con una classe, con una calma proprio.
E quindi tu dici bene il modulo, però con un altro allenatore. Chi?
Con un altro allenatore.
Dammi un nome.
Ma guarda, cioè, tutto porta a Thiago Motta. Io credo che Thiago Motta possa far giocare bene una squadra come quella che hai elencato, assolutamente.
Quindi il centrocampo, non pensi che manca qualcosa?
No, gli manca un po' di qualità, questo è vero. Tra Rabiot e Locatelli manca il piedino d'oro. Capito? Quello, ma persino il Szczęsny, no? Sì, cioè quello lì che ti dà il guizzo. Vabbè, ma insomma si può migliorare, non è che bisogna prendere così.
Braglia, tu che dici? Squadra che può competere con l'Inter?
Ma per me poteva già competere quest'anno, quindi sai benissimo come la penso e sai benissimo anch'io la penso come il direttore, perché comunque da un punto di vista di, se prima abbiamo elogiato Gasperini per quello che è stato la valorizzazione della rosa, così non possiamo dire per quello che è stato il lavoro di Allegri, perché in tre anni la rosa è peggiorata invece che migliorare, quindi da quel punto di vista io dico che ha ragione il direttore, che quindi il presupposto principale non è tanto chi metti in campo, ma quello che prendi fuori dal campo, l'allenatore. Quindi forse ecco, non vedrei tanto Calafiori in mezzo ai quattro dietro. Secondo me un difensore un po' più di peso insieme a Bremer,
sì, d'accordo.
Potrebbe essere invece
un difensore più roccioso.
Sì.
Tu, Stefano, squadra che così può incendiare gli entusiasmi?
No.
Te vedo proprio.
Arriva terza.
Quindi nessun guarda. Miglioramento, no. Niente. E chi deve prendere?
Deve cambiare.
Chi deve
cambiare? Tre, quattro.
Addirittura.
Perché il centrocampo da cambiare proprio.
Zero, non si può fare così.
Beh. Se vuoi arrivare secondo,
c'è Fagioli
con
da mettere lì anche.
Fagioli è buono. Però voglio dire, ma anche loro. Cioè Locatelli deve essere l'alternativa.
Ah, tu dici non il titolare.
E Rabiot non se la deve sentire calda, come si dice.
Anche lui non deve essere il titolare, insomma.
No, voglio dire, devi aumentare la qualità.
Tu vuoi far spendere i soldi in Palomeni?
Ma da là non ci si muove, dai, su, Mara, sei la Juventus, non è che queste idee, queste cose, non è che stai costruendo la casa 70 milioni, in montagna, ti serve la legna.
25-30 calafiori, voglio dire, ma no, già ma siamo a 70.
Stiamo parlando della Juve o stiamo parlando di altro, Marco?
Ma qui i bilanci, ragazzi.
Non me ne frega niente, io non faccio l'amministratore, non faccio un'altra cosa.
Ho capito, ma tu devi fare i conti con...
E vabbè, è stata una schifezza, ma voglio dire, che formazione è questa qua? Dai, su.
Ma gliel'hai detto arriva questa cosa l'altro giorno?
No, però lo dico
però
adesso.
Lo potevi dire.
Ma Gigi è un amico.
Ho capito, però.
È un buon, ma perché lui pensa di allenare, capito? Non la vede da allenatore.
Vabbè.
Però
sei rimasto aggrappato ad un calcio antico dove bisogna prendere
no,
i soldi e spendere.
No,
comprare,
ma
comprare,
ho capito, è una buona squadra, evidentemente può arrivare anche seconda, ci può essere.
Vabbè.
Però non è che può, te dici, cioè quella squadra per andare 2-3 anni sei sicuro? Non sei sicuro di niente questa squadra.
Ma perché il Napoli quando ha dato via 5 giocatori importanti ha preso i 5 con un conciame, lei è sicuro che vince lo scudetto?
No, ma allora? Mica ti sto dicendo questo, però voglio dire, a me sembra che alla Juve debbano cambiare di sana pianta il centrocampo.
Vabbè, Orlando, mancava la tua risposta, se ti vuoi dire.
Mi ha anticipato Stefano, il centrocampo, Locatelli, onestamente mi dispiace dirlo, poi gli auguro tutto il bene, non mi sembra da Juventus. Poi se dovesse arrivare Thiago Motta lì a tutti i giocatori in quel ruolo, che giocano palla a terra, che trovano giocate negli spazi stretti, ci vuole tecnica, ci vuole veramente qualità. Per il resto mi sembra che sulla carta possa essere una squadra che riduca il gap con l'Inter, questo è poco ma sicuro. Però ecco, il centrocampo secondo me, anche quello, come ha detto Stefano, lì va cambiato, dai, qualcosa, almeno un paio di giocatori che siano completi nelle due fasi, ma sai, non è facile da trovarli, però se la Juventus devi cercare quello
che ha detto Simone.
Massimo, se tu e Stefano siete troppo pessimisti.
No, ma io no.
Ho detto ridurre il gap.
Esatto.
Ma allora, sono d'accordo sul fattore del centrocampo.
Cioè, ci puoi arrivare secondo, Sarri pure è arrivato secondo, il Bologna pure arriverà qua. Che vuol dire? Allora, se parliamo così, ma che continuità vuoi garantire alla Juventus? Ragazzi, stiamo parlando della Juventus, non stiamo parlando
La posizione mia e di Simone è la seguente. Già questa rosa, quest'anno poteva vincere lo scudetto.
Sì, buonanotte. No.
Non è d'accordo, in Palomeni
no,
non è d'accordo.
Io non sono mai stato d'accordo.
Non è d'accordo con questa vostra affermazione, no. Ma lo dice da tempo, cioè lui dice non poteva mai competere per lo scudetto.
No, l'ho detto ad agosto.
No, è vero, questo
io
te ne do atto.
Del Napoli.
Tu hai detto il Napoli, non ti aspettavi il crollo del Napoli così.
No.
Che Paolo, questa è la sua posizione.
Ma sono felicemente in disaccordo, che devo fare?
Ci mancherebbe, il bello è proprio questo. Va bene, allora intanto saluto Simone Braglia. Simo, senti Simo, una cosa solo, ma Svilar ha tante responsabilità sul gol lì sull'autorete?
Chi? Svilar?
Svilar, sì.
In Champions io penso che tra Svilar e Neuer, purtroppo, dopo aver fatto una partita stratosferica, purtroppo l'errore ci sta. È comunque la responsabilità sicuramente di Svilar.
Ma lì non è stato un po' ostacolato magari da Smalling? No,
ho capito, però tu portiere internazionale devi capire che comunque sia, quando ci sono quelli gli episodi verso la fine della partita non puoi andare in presa, devi andare a dargli un cazzotto alla palla. E sono dell'idea che anche Donnarumma ha sbagliato.
Cioè tu dici non la doveva bloccare, lì doveva dare un pugno e far volare via il pallone.
Esatto.
Però ti chiedo una cosa. Prego.
Dico che anche Donnarumma aveva pur anche meno inferiori aveva delle responsabilità sul gol di Hummel, perché comunque oggi, te l'ho detto più di una volta, non si allenano più i portieri a fare le uscite.
Bravo Simone.
Considerando il fatto che ha fatto 12 parate ieri, che voto gli avresti dato a fine partita a Svilar?
Gli avrei dato comunque 8, perché comunque sì, bravo.
Simone, lo sai qualcuno gli ha dato 5 per quell'errore? Ma roba da matti.
Vuol dire che non capisce nulla.
Ma 5
nulla.
Paolo
È stato il migliore, ragazzi.
Anche se ha fatto, sono d'accordo con Simone. Ma puoi dare 5 a Svilar ieri, che ha tenuto a galla?
Credo che abbia fatto 12
parate, ragazzi.
5 gli hanno dato.
A me sembra veramente ingeneroso, devo dire la verità. Ma ieri mi sono imbattuto anch'io nei social, io ho esaltato la prestazione e qualcuno mi ha detto:
veramente non c'è,
ma che te esalti, che ha fatto un errore incredibile, capito? No, no. Hanno scritto così, quasi insultato.
Pazzesco.
Vabbè, vabbè. Ciao Simo, grazie,
ciao,
buon
Simone.
Fine settimana.
Ciao a tutti,
ciao,
Simo.
Ciao,
a tutti,
ciao Massimo.
Massimo, ti saluto anche a te, buon fine settimana Massimone, un abbraccio.
Grazie altrettanto a ciao, voi Massimo. Al direttore, ciao,
ciao. Ciao Paolo, senti, prima di salutarti approfitto di te, proprio un minuto, mi dai un attimo l'estratto di Giancarlo Oddi, ce l'hai? Voglio fare lasciare un pensiero anche al direttore De Paola sulla Lazio che festeggerà domenica i 50 anni del primo scudetto della Lazio del 74.
Certo.
Senti, ti faccio sentire queste parole di Giancarlo Oddi che l'abbiamo intervistato e ci sarà uno speciale che manderemo in onda sabato e domenica dedicato a quella squadra. Sentite questo estratto brevissimo.
Andavamo spesso di petto, però c'era un allenatore che capiva tutto. Era veramente una cosa fuori dalla norma, al di là delle questioni tecniche, così che non voglio, ce ne saranno stati migliori tanti, ma lui era un uomo che ti capiva in tutte le maniere, qualsiasi cosa vedeva, ti guardava negli occhi e capiva se tu come stavi, se stavi bene, se stavi male, se c'avevi dei problemi.
Un raffinato psicologo anche.
Grande, grande, grande persona, bellissima persona. L'altri erano tutti un po' strani, però poi alla fine, la domenica, eravamo veramente no amici di più.
Senti Giancarlo, ad un ragazzo giovane adesso che magari può solo sfogliare dei libri e vedere delle immagini, cosa gli diresti di quella Lazio? Così, un ragazzo giovane che devi raccontare questa storia, qual è la cosa che diresti? Non so, paragoneresti questa Lazio a qualche squadra per fargli capire chi era la Lazio?
Guarda, allora per... noi abbiamo detto che c'era una squadra che ci aveva copiato, che poi non era una squadra ma era una nazionale, che era l'Olanda, perché noi giocavamo con due difensori, gli altri erano tutti giocatori bravi d'attacco, i due esterni di difesa erano due ali.
Ci spiegava anche un po' quel tipo di calcio. Paolo, che ti senti di dire su questa storia di questa squadra che poi è stata anche travagliata da tantissime, diciamo, di disgrazie da lì a poco?
È che è un romanzo assoluto del calcio, che ha tutto dentro, proprio il brivido dell'imprevisto, gli eccessi, la comunione di intenti, il genio, la signorilità, l'eleganza, anche la ruvidezza, la divisione all'interno della squadra era un ulteriore elemento di discussione, ma insomma rappresentava un calcio che oltretutto amava moltissimo la bellezza. A volte sai si tende a dare delle etichette, io ho letto un libro proprio di recente sulla Lazio del 74, si tende a dare delle etichette ai giocatori, erano così, quindi agivano in un certo modo. No, era una Lazio che amava molto la bellezza, una bellezza che non si fermava soltanto al calcio, ma anche alla cultura in generale. Cioè erano attratti anche un pochettino dall'ambiente in cui vivevano. Poi ribadisco, come si dice, se vogliamo asciugare le parole, possiamo dire che era una squadra litigiosa per tutta la settimana, ma poi si riuniva sotto l'egida appunto di Maestrelli. Però è stata una meraviglia del calcio, una meraviglia unica del calcio quella.
Grazie Paolo, buon fine settimana.
Ciao,
a lunedì
Paolo.
Con il tuo editoriale alle ore 11. Grazie Paolo,
grazie,
un abbraccio, un
voi.
Abbraccio e ricordo anche l'appuntamento dell'editoriale tutti i lunedì a partire dalle ore 11. Questo speciale, vi abbiamo fatto vedere un minuto, andrà in onda in maniera integrale sabato alle 16, domenica alle 12 prima del calcio d'inizio di Lazio-Empoli e poi in replica domenica sera dopo Atalanta-Roma. Ci fermiamo, break e torniamo per l'ultima ora di Maracanà e ho tra l'altro una cosa da chiedere proprio a Stefano Impallomeni tra poco al rientro.